Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Nella prima parte del sermone di oggi, che ho predicato la settimana scorsa, abbiamo considerato vari esempi di una fede che non salva, se ricordate, una fede che non salva. Abbiamo visto che uno può credere in Cristo senza avere la salvezza, se per esempio si cerca in Cristo un Salvatore ma non un Signore. Chi cerca salvezza dall'inferno ma non cerca la santificazione non ha una vera fede. Chi cerca in Cristo un aiuto nei problemi ma non credi in Gesù come chi regna nel proprio cuore non ha una vera fede. Oggi vorrei passare da parlare della fede che non salva alla vera fede che salva e vorrei descrivere alcuni aspetti di una vita di fede. Cos'è una vita di fede? La vera salvezza arriva quando uno cerca in Gesù per fede salvezza dal peccato e confida in Gesù come il Signore della propria vita. La vera fede non è una decisione intellettuale, non è che uno decide di credere, quindi non è un atto che arriva ad un certo punto tramite il quale si arriva alla salvezza e poi in avanti la vita va avanti. Non è che va bene, ho creduto come sì, ho fatto quello, ho aggiunto quell'aggeggio alla mia macchina, no, non è qualcosa che fai che poi la tua vita va avanti come prima. Perché la vera fede controlla tutta la vita. Chi ha vera fede vive per fede. La Bibbia dichiara sia in Abacuc e in Romani 1:17, la giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo, in esso, di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Allora, cosa vuol dire vivere per fede? Chi ha vera fede considera Gesù Cristo più importante di qualsiasi altra cosa. Chi ha vera fede considera Gesù Cristo più prezioso, più importante di qualsiasi altra cosa. Cristo diventa il suo tesoro e prende posto a tutto quello che era il suo tesoro prima. Rinunzia tutto per Cristo. Infatti è impossibile avere Cristo come il tuo salvatore se non è il tuo tesoro, che vuol dire se non sei pronto a rinunziare a tutto per avere Cristo. Leggo le parole di Gesù in Luca 14:33. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Chi non rinuncia a tutto quello che ha non può essere il mio discepolo. Essere discepolo è un termine biblico che vuol dire essere salvato. Cioè non è che, va bene, io sono salvato ma non sono discepolo. No, le due cose biblicamente, infatti, non si dice cristiano fino ad Atti, in un certo punto. Nei Vangeli si parla di essere discepolo come modo di scrivere la salvezza. Quindi Gesù qui insegna che l'unico modo di essere salvato è di rinunziare a tutto quello che hai. Si fa questo solamente se hai una vera fede in Cristo. In un altro brano Gesù parla dei regni dei cieli, che è un modo ancora di descrivere la salvezza. Avere i regni dei cieli vuol dire avere la salvezza. E Gesù in questo brano, che voglio leggervi da Matteo 13, parla di due uomini in due occasioni, che fa un paragone di trovare i regni dei cieli, trovare la salvezza. Matteo 13:44-46, ho la Nuovo Diodati. Notiamo questo. Notiamo che loro considerano Gesù il tesoro più grande. Di nuovo, 44 di Matteo 13. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di grande valore va, vende tutto ciò che ha e la compra. La salvezza arriva quando una persona arriva appunto che Dio gli apre gli occhi a vedere Gesù come il più grande tesoro di tutto e che vede che il suo peccato ostacola lui ad avere Gesù, da avere Gesù, quindi va, vende tutto quello che ha, considera tutto spazzatura per poter avere Gesù Cristo. La vera fede quindi vede in Cristo il tesoro che supera tutto. Non c'è nulla nella vita di un vero credente che è paragonabile con Cristo. La vera fede in Cristo comprende avere Gesù Cristo come il tuo sovrano. È impossibile avere la salvezza in Gesù senza avere Gesù come il tuo Signore. Se non sei sottomesso a Lui, come Egli stabilisce in Luca 6, 46. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Allora, no, non serve, sì, ma non mi va perché, poi io non vedo che sia importante in questo momento. Cioè, Gesù dice, ma perché mi chiamate Signore, Signore, se non fate quello che dico? Chi rifiuta di camminare in obbedienza dimostra di non avere la vera fede. In Matteo 7 Gesù dice, 21, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Non che l'ubbidienza produce la salvezza, ma la salvezza produce l'ubbidienza. Un altro aspetto della vera fede è che la vera fede produce una crescita nella santificazione. La vera fede produce una crescita nella santificazione. È impossibile avere la salvezza se non c'è anche la santificazione. Allora, la santificazione è progressiva, però c'è, ci sarà sempre. Infatti, Ebrei 12,14 dice, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Solo chi si impegna a cercare la santificazione vedrà Dio. Non esiste vera salvezza dove non c'è anche crescita nella santificazione. Primo Giovanni dice la stessa cosa, 2,4 e 3,6. Chi dice, io l'ho conosciuto, ma non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Molto categorico. Che vuol dire che tanti che dicono Signore, Signore, non sono salvati perché non hanno una vita di sottomissione a Cristo. La vera fede è fede in Gesù per la salvezza dal peccato e non solo dalla condanna. Quindi chi ha la vera salvezza vuole, perché è stato cambiato il cuore da Dio, vuole vincere i suoi peccati ed è pronto a presentare ogni peccato a Cristo. C'è il combattimento contro la carne. La carne non è contenta di questo, però lo spirito sì. Chi dice di essere salvata ma non abbandona i suoi peccati e non cresce nella santificazione non è salvata e non ha vera fede. Perciò un crescente santificazione è un frutto che esisterà quando ci sarà la vera fede. Ho sentito ieri un pezzo di un sermone di una statistica che avevo sentito anch'io vari anni fa, che una certa chiesa in America, una denominazione il più grande in America, mi pare quanto 30.000-40.000 persone appartengono a questa chiesa, è la chiesa dove c'è Three Rivers, quindi una chiesa considerata solida, e era una, non so se era sondaggio o una conferenza dei pastori parlando fra di loro, discutendo, hanno stimato che fra 85 e 90% di tutti i membri di chiesa in tutte queste chiese probabilmente non sono salvati. Cioè i pastori, i membri, non quelli che vengono solo per, sai, ospiti, ma i membri di chiesa, che per essere membri devi essere salvato, battezzato. E loro, questi pastori, parlando fra di loro, hanno fatto una stima che presumono, vedendo la vita, che fra 85 e 90% dei membri non sono salvati. E questa è una chiesa sana, cioè non è una chiesa che non insegna la Bibbia, eccetera, questo sarebbe considerato una chiesa sana. Allora, è una stima, ma stima fatta dai stessi pastori, non da un pastore di una chiesa, ma proprio una serie di credo erano il gruppo di centinaia di pastori che si incontrano per una conferenza. Ci sono migliaia e migliaia di pastori, che ci sono varie decine di migliaia di queste chiese. E questa è una statistica che spaventa. E quindi, perché ci sono tante persone che dicono che Gesù è il Salvatore, ma non sono veramente non stanno camminando, pur essendo attivi in chiesa, sottomessi a Cristo. Ma cosa vuol dire credendo in Gesù come sovrano della vita, crescendo nella santità? Ma cosa vuol dire vivere per fede? Il giusto vivrà per fede. Cosa vuol dire in pratica? Allora, è importante, estremamente importante, capire correttamente cosa vuol dire vivere per fede. Perché se abbiamo un concetto sbagliato di cosa vuol dire avere fede in Dio, ci lascerà delusi, quando avremmo potuto essere incoraggiati. Inoltre, un concetto sbagliato di cosa vuol dire avere fede in Dio ci porterà probabilmente a vedere male Dio. Un esempio dal mondo, per farci un piccolo paragone. Supponiamo che un padre dice al figlio che se studia bene e supera gli esami... Ok, se noi abbiamo un concetto sbagliato di che cosa vuol dire avere fede in Dio, se io credo che avere fede vuol dire questo e non è quello, in base al concetto che ho, questa fede e Dio, in fin dei conti, mi deluderà, perché il mio concetto è sbagliato. Allora, questo esempio forse ci aiuta a capire, e poi arriviamo alle scritture. Un padre dice al figlio, se studi tanto, ti impegni tanto e superi gli esami della maturità con un buon voto, ti compro un bel regalo. Allora, il figlio, non che il padre abbia detto nessun accenno di cosa sarebbe questo regalo, il figlio dice, mi comprerà lo scooter. Lui sa che io voglio uno scooter, mi comprerà uno scooter nuovo. Il padre non ha detto niente di cosa sarebbe il regalo. Allora, il figlio ha un concetto suo di che cos'è la promessa del padre. Lo studente si impegna, arriva agli esami, supera con ottimi voti, e il padre, visto che il figlio vuole andare all'università, il padre ripresenta un bel computer portatile, che dice, figlio, questo sarà molto utile per i tuoi studi. Il figlio, visto che era convintissimo per conto suo di ricevere uno scooter, avrà gioia con questo computer? Vedrà bene il padre con questo computer? Sarà contento con questo computer? Se era fissato sullo scooter, vedrà male il padre, sarà deluso e anziché gioia avrà scontentezza. Qual è il problema? Il padre non è stato un buon padre? Il padre non ha mantenuto la parola? Il padre ha ingannato il figlio? Il problema è 100% da parte del figlio, perché il figlio ha inventato, si è permesso di inventare un concetto di cosa vuol dire papà è fedele alla sua parola. Non era basato su quello che ha detto il padre, era un concetto del figlio, e veramente crea grossi problemi. Allora è importante capire cosa vuol dire vivere per fede. Delle volte, biblicamente, per capire cosa vuol dire vivere per fede, è utile capire cosa non è vivere per fede, che ci chiarisce già il campo, lasciando più quello giusto, che arriviamo anche lì. La vera fede è fede dalla salvezza dal peccato, non è fede dalla salvezza dai problemi. La vera fede non è fede che Dio risolverà, come voglio io, i miei problemi. Dio mi proteggerà dai problemi. Dio mi proteggerà dalle malattie. Dio mi proteggerà dalle ingiustizie. Quello non è vivere per fede. Non vera fede. Ripeto, perché questo è fondamentale. La vera fede non è fede che Dio ti salverà dai tuoi problemi, nel senso di farti avere meno problemi nella vita. Chi pensa che la vera fede vuol dire ricevere l'esito che vuole lui, sarà terribilmente deluso, volte dopo volte nella vita, perché non è quella la vera fede. Non è un peccato avere una preferenza di come vorresti che le cose vadano. Cioè, non è peccato, andiamo in vacanza, faccio un picnic con mia famiglia. Non è peccato sperare, non con una speranza viva biblica, una speranza umana, non è peccato desiderare un bel giorno anziché una forte pioggia. Per esempio, qualche esempio, uno potrebbe voler bel tempo per farsi un picnic. Uno studente potrebbe voler un professore che è un po', come posso dire, non troppo duro quando si arriva all'esame, che un po' viene incontro. Un negoziante, magari che ha avuto vari mesi difficili, potrebbe voler un mese con tante vendite. Uno che ha problemi con parenti potrebbe voler che si comportino un po' meno agitati e diano meno problemi perché ormai uno è stanco. Non è sbagliato avere desideri e avere preferenze. Quello che è sbagliato è di pensare che Dio dovrebbe fare quello che vogliamo noi, come se bastasse avere fede in Dio e Lui farà come vogliamo noi. È molto sbagliato credere che Dio farà come vorremmo noi. Per esempio, usando gli esempi appena elencati, sarebbe sbagliato credere che allora basta che io abbia tanta fede e Dio mi darà una giornata di sole per il mio picnic. Basta avere tanta fede e Dio mi farà superare l'esame anche se non ho potuto studiare bene. Basta avere tanta fede e Dio mi manderà tanti clienti al mio negozio questo mese. Basta avere tanta fede e tutti i miei parenti cominceranno ad essere buoni con me. In tutti questi esempi e tantissimi altri che potremmo fare, questo tipo di cosiddetta fede è una fede sbagliata, perché non guarda Gesù come chi salva dal peccato, guarda Gesù come chi mi dà quello che voglio. Questo tipo di fede ci porta sotto sotto a credere in Dio come un servo celeste, un grande servo potente agli ordini. Io basta che prego bene e Lui è pronto agli ordini di fare come voglio io. Questo chiaramente è molto sbagliato. Diventa quella fede una specie di talismano. Conoscete i vari talismani? La corna. Sapete cos'è la corna, quello rosso curvato così? È un simbolo satanico. Se non sapete ve lo dico. Quella corna è un simbolo satanico. Ci sono tanti altri talismani che tu vedi che le persone portano con le mazzette di chiavi di tanti tipi. Porta fortuna si chiama. E sono piccoli oggetti satanici e le persone credono che avendo questo oggetto porta una certa fortuna. Cioè che questo oggetto controlla qualche demone che mi dà quello che voglio io, mi protegge da male. Ci sono certi camionisti che portano un certo santo, un medaglio con un certo santo che protegge i camionisti, i viaggiatori, e loro sperano che così. E allora, una fede in Dio che mi risolve i problemi è una fede in un Dio talismano, non in Dio della Bibbia. Questo tipo di fede falsa immagina che Dio esiste per dare a noi quello che vogliamo. Questo modo di pensare ci porta a immaginare che basta fede e Dio è agli ordini. Questo modo di pensare è totalmente contrario all'insegnamento biblico. Dio non è il servo dei credenti. Dio non esiste per compiere la nostra volontà. Dio farà la sua volontà. La vera fede non è credere che Dio farà tutto quello che vuoi tu. La vera fede vuol dire avere fede che Dio ti curerà nel modo migliore, secondo il suo piano perfetto, non secondo le tue preferenze. Ti curerà in modo di santificarti per prepararti a passare l'eternità con Lui. Voglio ripetere quello. La vera fede non è credere che Dio farà tutto quello che tu vuoi. Piuttosto la vera fede vuol dire avere fede che Dio ti curerà, avendoti salvato dai tuoi peccati, ti curerà nel modo migliore, secondo il suo piano perfetto, non secondo quello che pensi tu, ti curerà in modo di completare la salvezza che ha iniziato, in modo che tu puoi passare l'eternità con Lui. Questa è la vera fede. Tu hai iniziato un'opera in me e tu non mi abbandonerai. Tutto questo, le prove, le difficoltà, le cose belle, le cose brutte, fanno parte della tua opera di portarmi a te. Portami pure. Se un bambino nel grembo potesse parlare, potrebbe, se potessi sapere della nascita e tutta la sofferenza che deve passare nel nascere, potrebbe dire, non capendo tanto il dopo, ma no, ma che grazia di mamma mi farebbe soffrire quello? Perché non capendo tutto, pensa solo alla sofferenza immediata. Ma il problema è che se non ha quella sofferenza, non arriva ad avere tutta la cura e l'amore che lo aspetta. E dobbiamo fidarci che Dio sa quello che sta facendo. La vera fede non chiede a Dio di adattare la sua volontà alla nostra volontà. Per esempio, Gesù ci comanda che quando preghiamo, chiediamo che sia fatta la volontà di Dio. Vi leggo l'inizio del Padre nostro, che è un modello di come dobbiamo pregare. Non è che dobbiamo solo citare le parole meccanicamente, non è una preghiera da dire a memoria, è una preghiera che dovrebbe guidare i componenti delle nostre preghiere. Voi dunque pregate in questa maniera, comandamento imperativo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà intera nella mia vita, come in cielo. In questo modello Gesù ci insegna che dobbiamo pregare che la volontà di Dio sia fatta. Quindi non dobbiamo avere fede che la nostra volontà sarà fatta. Vediamo questo stesso concetto in 1 Giovanni 5, 14, 15. Notate come la certezza, la fede, di avere la risposta alle nostre preghiere è legata a pregare secondo la sua volontà. Vi leggo. Questa è la certezza, la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa che gli chiediamo, appena detto secondo la sua volontà, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. La fede che Dio mi risponderà è legata al fatto che io ho pregato, non chiedendo quello che voglio io. Ho pregato, è scritto, secondo la sua volontà. Gesù ci dimostra, come in tutto, cosa vuol dire questo in pratica. Quando Gesù stava per affrontare la croce, sapendo pienamente quello che gli stava davanti, avrebbe voluto umanamente non affrontare la croce. Notiamo come prega nel giardino di Getsemani, Matteo 26, si trova in vari Vangeli, leggo in Matteo 26, 39. È andato un po' in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, notiamo quella condizione, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, non secondo la mia volontà, ma come vuoi tu, secondo la tua volontà. Ha pregato il Padre nostro, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Gesù ha fatto conoscere al Padre quello che sarebbe stato la sua volontà, la sua preferenza, ma poi conclude chiedendo non la sua volontà, ma la volontà del Padre. Possiamo esprimere quello che serve la nostra volontà, però la vera fede, la fede che salva, confida nei risultati che Dio vuole portare. E dopo aver chiesto quello che vorremmo noi, bisogna chiedere che sia fatta la volontà di Dio. Allora, Giacomo 4, 13 a 16, vediamo che dobbiamo sottoporre tutta la nostra vita alla volontà di Dio, fa parte della vita di fede. E ora a voi che dite, oggi e domani andremo nella tale città e voi vi dimoreremo per un anno, cominceremo, commerceremo e guadagneremo, mentre voi non sapete ciò che andrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire, se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello, sottomettendo i nostri progetti tutti alla volontà di Dio. Se piace al Signore, se è secondo la sua volontà, e se ci lascia in vita, faremo questo e quell'altro. Voi, infatti, invece vi vantate nella vostra arroganza, ogni vanto di questo genere è cattivo. La vera fede confida in Dio qualsiasi cosa che Egli fa. La fede non è che Dio farà una certa cosa, la fede è nella persona di Dio. Quella persona che è convinta che Dio farà come vuole la persona, non sta veramente credendo in Dio e resterà molto delusa. Quindi abbiate fede in Dio, non nei vostri progetti e nelle vostre preferenze. Ci sono tanti esempi di come questo funziona giorno per giorno. Per esempio, abbiamo vissuto, nel caso di una malattia, o del credente stesso o di una persona a lui cara, la vera fede non sarà convinta che Dio guarirà. Il credente con vera fede sarà convinta che Dio non lo abbandonerà e sarà convinto che Dio farà cooperare tutte le cose al suo bene. Avrà fede che Dio farà la cosa giusta e la cosa migliore. Avrà fede nei tempi di Dio e nelle scelte di Dio. Questo è vera fede. Nel caso di un pericolo, qualche pericolo che potrebbe provocare perfino la morte, non una malattia, ma qualche pericolo. La vera fede non è di essere convinto che Dio ci salverà da questo. Oh, io so che tu non permetterai che me o i miei bambini muoiano, Signore, i miei mogli, nessuno di noi. Io so. Oh, fede. Quello non è fede in Dio. Quello è fede in un esito che vuoi tu. La fede in Dio è: io so che non ci abbandonerai e la tua grazia ci basterà in qualunque cosa che tu permetterai nel tuo piano perfetto. In un problema economico, la fede non è: oh Signore, io so che non permetterai che non abbiamo abbastanza per pagare le rate, perché se no perderemo la casa, tutto quella capara, tutti. No Signore, so che non permetterai questo. Quello non è fede. Fede: Signore, io so che se noi cerchiamo per primi il tuo regno, che tu provvederai per noi un tetto. Forse sarà un tetto in casa di altri, perché saremo noi senza tetto, però avremo un tetto. Allora, se vuoi provvedere i soldi per farci non perdere la casa, Signore, che sia fatta la tua gloria. E se invece tu vuoi mostrare la tua gloria dandoci pace in mezzo alla perdita della casa, ben venga, fortifica la mia fede. Questo è fede. Questo è fede in Dio. La vera fede, quindi, non è la fede che Dio ci darà la soluzione che desideriamo noi. La vera fede è fede in Dio, non in una certa soluzione o esito. La vera fede è fede che Cristo Gesù è colui che ha pagato la mia condanna e mi salva dal mio peccato e mi sta portando avanti nella santificazione. E quindi mi aggrappo a Lui, non ad una certa soluzione, perché un altro modo di riscrivere la fede è: a cosa mi aggrappo? Mi aggrappo a Cristo o mi aggrappo ad una certa soluzione? Allora vedo in che cosa sto ponendo l'oggetto della mia fede. Se hai vera fede, crederai che Dio si serverà, perché è in controllo, di ogni situazione per il tuo bene eterno, non per darti una vita comoda qui, non per farti non perdere i tuoi cari, non per non farti perdere la casa. No, Signore, io non so i tuoi tempi. Io so, però, che io appartengo a te per mezzo di Cristo e che tu gestisci tutto perfettamente. Gesù dice in Giovanni 14, il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non dice abbiate fede in una certa in un certo esito. Non dice quello. Dice abbiate fede in Dio e in me. Ho fede, Signore, che tu opererai in modo perfetto. Le tue vie non sono le mie vie, i tuoi pensieri non sono i miei pensieri. Io non so cosa vuol dire, ma io so che sarà la cosa giusta e mi aggrappo a te per fede. Infatti, quando preghiamo per una guarigione o qualcosa di più piccolo, preghiamo: Signore, se secondo la tua volontà, tu sai quanto amo mia moglie, mio figlio, quello che è, però tu sai la cosa giusta, ai tuoi tempi. Allora, Signore, fa secondo la tua volontà e fortifica la mia fede se è qualcosa di difficile accettare. Questa è la vera fede. Vera fede quindi non è fede che Dio ti darà sulla terra la vita che vorresti, piuttosto è la fede che Cristo ha pagato i tuoi peccati, Dio ti sta conformando all'immagine di Cristo per prepararti per l'eternità con sé. La vera fede non presume certe benedizioni terreni, piuttosto gioisce nelle benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo Gesù. Sapendo che Dio ci sta preparando per sé, per l'eternità, chi ha la vera fede ha pace qualunque cosa che succede su questa terra, perché la sua speranza non è sulla cosa su questa terra, ma è sulla l'eredità riservata per lui. La speranza viva che abbiamo ricevuto, in primo Pietro abbiamo letto di questo, non è una vita sulla terra che voglio io, che io voglio a mia famiglia, che mi sta accanto per tanti anni, con pochi problemi. Non è la speranza viva. Ci ha fatto rinascere ad una speranza viva. Cos'è la speranza viva? La nostra eredità che è riservata per noi. La fede è in questo la salvezza eterna, non in una vita comoda sulla terra con i nostri cari. Allora, chi ha vera fede ha il suo tesoro in cielo, non sulla terra. Ama la famiglia, ma certamente, ma la famiglia non è il suo tesoro. La famiglia è una benedizione temporanea che gode mentre c'è. La salute è una benedizione temporanea, la casa una benedizione abbastanza sciocchezza, però non è paragonabile alla famiglia, però è una cosa comoda finché c'è. E tutto il resto, finché c'è, ma non è quello l'oggetto della mia fede. Allora, un tipo di situazione in cui Dio non fa come vorremmo, come pratica. C'è una certa situazione in cui Dio non fa, ci sono più di uno, sto parlando di vari, parlo prima di uno, poi di un altro, una situazione in cui Dio categoricamente non fa come vogliamo noi, qual è? Qual è una situazione in cui Dio non fa categoricamente come vorremmo noi? Qualcuno potrebbe indovinare? La disciplina. Nessuno vuole nella carne la disciplina. Cioè, che la disciplina, la Bibbia dice, la disciplina di Dio è sempre molto pesante. Allora, se uno, dove sta arrivando la disciplina, oh, toglimi via questo, ti prego, Signore, ho fede in te, toglimi via, Dio non toglie via. Cosa fa un buon genitore quando ha avvertito il figlio di quello che farebbe in una certa ribellione, certa disobbedienza, e il figlio va avanti? Cosa fa un buon genitore che ama tanto il figlio quando il figlio poi non vuole la disciplina? No, ti prego papà, no, no papà, ti prego, no, no. Papà aveva dato la parola. Cosa fa un buon genitore? Non esaudisce la preghiera, per modo di dire, del figlio. Quando manda la disciplina, quando uno continua in un peccato, la disciplina fa parte della vita di ogni vero credente. Gesù in Apocalisse 3,19 dice, io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbia dunque zelo e ravvediti. Io disciplino tutti quelli che amo. Ma lui ama tutti i suoi figli, tutti i credenti. Quindi la disciplina fa parte dell'opera di Dio in ogni vero credente. La Bibbia è molto chiaro che la disciplina può essere molto dolorosa, arriva alla malattia, arriva a tanti altri problemi, arriva alla morte fisica. Perciò è inutile pregare che la disciplina non arrivi. Piuttosto sarebbe di pregare, cosa bisogna pregare quando ci arriva la disciplina? Non che vada via la disciplina. Oh Signore, cambia il mio cuore al più presto. Fammi imparare quello che hai per me in questa situazione. Quindi una parte della volontà di Dio per ogni credente è la disciplina quando serve. In questi casi non è da pregare che la disciplina sia tolta, ma piuttosto che il peccato sia confessato e di poter riprendere un cammino di santità. Prega in questi casi di imparare tutto quello che Dio ha per te da imparare. Quando parliamo di disciplina è molto importante tenere in mente che non ogni sofferenza è disciplina. Anzi, la Bibbia ci insegna che i giusti avranno tante afflizioni, che non sono discipline. Salmo 34,19 dice, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno, il Signore, lo libera da tutte. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Ma scusami, come mi libera da tutte? Ha detto che ci sono molte. E io ho visto tanti uomini di Dio che hanno subito grosse afflizioni, mica che sono stati liberati, hanno subito per anni. Attenzione, cosa vuol dire liberare dalle afflizioni? La liberazione dalle afflizioni non è di evitare le afflizioni e non è nemmeno di sopravvivere necessariamente alle afflizioni, fisicamente. La liberazione è che il credente che cammina in santità avrà la vittoria in Cristo, anche se dovesse arrivare alla morte fisica nelle afflizioni. Filippesi 1,29 ci fa capire che le sofferenze fanno parte della vita di un vero credente, non la disciplina, le sofferenze, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, la fede è una grazia, ma anche di soffrire per Lui. Soffrire per Cristo è una grazia che arriva ad ogni vero credente. In secondo Timoteo leggiamo, infatti tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo, e quanti veri credenti vogliono vivere pienamente in Cristo? Tutti, perché se uno non vuole vivere pienamente, santamente in Cristo, non è un vero credente, che non ha ancora rinnovato. Tutti i veri credenti, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Gesù Cristo, saranno perseguitati. Non alcuni, tutti. Persecuzioni possono variare da fisicamente a con parole, a con azioni di altri tipi. In Giovanni 15 Gesù dichiara che ogni vero credente sarà odiato dal mondo, leggendo da 18. Se il mondo vi odia, sappiate che è odiato per prima me, ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Cioè, dovete prepararvi, sarete odiati dal mondo. Questo odio porterà sofferenza, ingiustizie e difficoltà, però non dobbiamo scoraggiarci, anzi, Cristo ci ha preavvertito per ricordarci che siamo i Suoi, era aspettare. Delle volte le sofferenze per la nostra fede possono arrivare alla morte fisica, esempi, ce ne sono tanti. Quando Stefano, in Atti 7, a Gerusalemme, fu lapidato, aveva fede? Quanto fede aveva? Ma la sua fede non ha salvato la sua vita fisica. Piuttosto la sua fede lo ha portato ad entrare vittoriosamente nella presenza di Cristo. È stato liberato dalle afflizioni, entrando nella presenza di Dio. In Apocalisse 9, nella lettera alla chiesa di Smirne, Gesù, scrivendo tramite Giovanni, dice: io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Questi credenti avrebbero voluto liberazione da questi nemici, ma invece la volontà di Dio era che morissero. Non come disciplina, ma come una prova che portava gloria a Dio e ricompensa a loro. La loro liberazione era di entrare nella presenza di Dio dopo 10 giorni e ricevere la corona della vita. Allora, come può un credente vivere per fede in mezzo alle sofferenze e alle persecuzioni? Visto che le sofferenze fanno parte del piano di Dio per il credente, come leggiamo in 1 Pietro 1, sono il crogiolo che Dio usa per purificare la nostra fede. Vivere per fede non vuol dire credere che Dio ci farà evitare le sofferenze, piuttosto vuol dire credere che Dio è pienamente in controllo e non permetterà alcuna sofferenza sbagliata e userà ogni sofferenza per il nostro bene eterno. Questa è una fede fondata nella verità, fondata in Cristo. Ci sono tanti esempi di questo nella Bibbia. Quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, si trovava nella cisterna, pregava: «Oh Signore, liberami da questa cisterna, fa sì che i miei fratelli non mi vendano come schiavo o non mi uccidano». Invece è stato venduto come schiavo. Dio non ha risposto a quello che aveva chiesto. Allora si trova in Egitto cercando di fare un buon lavoro e si trova ingiustamente in carcere. «Oh Signore, liberami, tu sai che sono giusto, che non ho fatto nulla per essere qua in carcere, liberami da questo carcere, ma sia fatta la tua volontà». E per anni si trova ancora in carcere. Perché? Perché serviva come il piano di Dio. Davide, scappando da Saul, non avendo fatto nulla contro Saul: «Signore, liberami!» Tanti salmi sono stati scritti proprio in quel momento, e il Signore ha continuato a dare a Saul poteri di seguire Davide per anni. Non ha risposto come Davide avrebbe voluto, perché il Signore aveva un piano molto più grande e doveva prima raffinare Davide, prima di lasciarlo diventare il re, e servivano queste persecuzioni per fare quello. L'Apostolo Paolo, zelo di predicare, si trova ingiustamente in carcere, prima Cesarea, poi lo mandano fino a Roma. E lui sta a Cesarea, parla davanti al re, dice: «No Signore, tu sai che voglio andare in giro a predicare, fa sì che lui possa capire che io sono innocente e liberarmi, ma sia fatta la tua volontà». Va lì, fa la sua difesa davanti al re e ti mandiamo prigioniero a Roma. Perché? Perché nel piano di Dio, non era nel piano perfetto di Dio per Paolo di essere liberato dalle carceri, era per Paolo di restare in carcere. E così via. Permette la morte, permette le ingiustizie, permette le sofferenze. Perché? Dio sta facendo molto. Dio non stava, parlando di Giuseppe in Egitto, non stava cercando: «Oh, io esisto per dare una vita facile a Giuseppe». Quello che Dio fa, fa per la sua gloria. E aveva scelto di fare un popolo dai discendenti di Giacobbe, perché voleva da questo popolo far nascere un nostro Salvatore, per salvarsi un popolo in tutto il mondo, e noi facciamo parte di quel popolo. Grazie a Dio che non ha liberato Giuseppe da quella cisterna, che serviva quella cisterna per diventare schiavo in Egitto, per andare in carcere in Egitto, per diventare vice faraone, per portare i suoi fratelli lì, per poter far nascere il popolo di Israele, per poter far nascere Gesù Cristo. Grazie a Dio che non ha risposto alla preghiera di Giuseppe di liberarlo da quella cisterna. E le sue sofferenze hanno portato tanta gloria a Dio. E anche le nostre sofferenze. Solo che non siamo sempre in grado di capire. Trovate con me Atti 8. Atti 8. Atti 8, la Chiesa a Gerusalemme comincia a subire persecuzione. Allora, umanamente, cosa preghiamo quando siamo perseguitati, ma anche fino alla morte, fino alla carcere? Cosa preghiamo? «Oh Signore, liberaci!» Certamente, cioè sarebbe naturale. Come sarebbe se adesso Giovanni, Adriano, Fabio, tutti in carcere per la fede, e i figli a casa che non hanno più da mangiare perché mancano la busta paga e stanno subendo fame e terrore, ma lasceranno papà, non lo so figli, non lo so, è stato 3 anni e non sembra che cambierà niente. Allora la Chiesa pregava ferventemente, e cosa ha fatto Dio? Ora, capitolo 8, versetto 1, Paolo approvava l'uccisione di Stefano. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi, dovevano scappare per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. Ed alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinando via uomini e donne, e li metteva in prigione. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunciando la parola. Dove erano tutti i credenti prima di questa persecuzione? Migliaia di credenti, tutti concentrati a Gerusalemme. La persecuzione ha mandato Dio, perché così sono stati sparsi, dispersi, scappando per la vita, scappando di notte. scappando dalla persecuzione, ma non ci renderemo conto che sono stati mandati fuori per spargere la voce del Vangelo dappertutto. Allora, loro pregavano, oh Signore, cambia il cuore di questi cattivi, malvagi che ci odiano. E Dio, oh cari figli, non capite niente. Sto usando questi cattivi malvagi per farvi andare e predicare altrove. E nessuno di voi morirà prima del tempo stabilito da me. Alcuni morirete, ma solo perché era già stabilito nel modo perfetto. E voi porterete gloria al mio nome e sarete curati, e quando arriverete alla morte, ho una corona stupenda che vi aspetta nella mia presenza. La vera fede confida in Dio, che Egli sa quello che sta facendo. La vera fede non crede che Dio ci darà una vita facile, ma crede in Dio per la salvezza dai peccati. Crede in Dio per la santificazione e perciò accetta quando arriva anche la disciplina. Crede in Dio come Dio che è in controllo in ogni prova e porterà l'esito giusto in ogni caso, al momento giusto, anche se non riesco mai a capire in questa vita, perché è Dio che sta operando. Nella Bibbia troviamo tantissimi esempi della vera fede, che non vuol dire che Dio fa quello che la persona vuole. Voglio leggere un brano, Abacuc, dove è Abacuc? Abacuc, perché Abacuc ci spiega cos'è la vera fede, ed è stupendo perché Abacuc è chi ha scritto, in Nuovo Riveduto 924, Abacuc ha scritto per primo quello che leggiamo in Romani 1,17, il giusto per fede vivrà. E quello leggiamo, ma senti, non, sì, leggiamo in Abacuc capitolo 4, scusate, 3. Abacuc in 2,4 è dove troviamo originalmente 925, dove troviamo, egli è pieno di orgoglio e non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Questo è l'originale che poi Paolo cita in Romani dicendo il giusto per fede vivrà. Ma nel capitolo 3, l'ultimo pezzo del libro, alla fine, ricordando che Dio aveva detto a Abacuc, aveva detto io sto per mandare questo, non leggete la Bibbia, leggetemi, ascoltate solo perché vi spiego quello prima di questo. Dio aveva rivelato a Abacuc, tu ami il tuo popolo, oh Signore, amo il mio popolo. Io sto per mandare un popolo chiamato i Caldei, i Babilonesi, e verranno, saranno malvagissimi contro il tuo popolo. Distruggeranno il tuo popolo, uccideranno tanti dei tuoi popoli, porteranno gli altri in prigione lontano in Babilonia, il tuo popolo. Faranno strage al tuo popolo. Era Abacuc, no Signore, come puoi fare tu questo con un popolo malvagio? E poi il Signore ha detto, perché hanno peccato contro di me. Allora Abacuc, per fede in Dio, ha detto, allora il giusto per fede vivrà, allora mi fido di te. E poi conclude il libro, in versetto 16 di capitolo 3, ho udito quello che Dio sta per fare, la sua disciplina, e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano, a quel rumore, un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo ad ogni passo, aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assirarlo. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'olivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare nelle ovili, e non ci saranno più buoi nelle stalle, ma io mi rallegrerò nel Signore. Esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Allora, Abacuc aveva fede, non nell'esito che voleva lui, anzi, Dio aveva rivelato a lui come profeta che l'esito sarebbe il contrario di quello che voleva. E lui conclude dicendo, ma io vivrò per fede. La mia gioia non sarà nell'esito, perché so che sta per arrivare l'angoscia. La mia gioia sta nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Allora, avendo capito meglio che cos'è una vita di fede, sarebbe giusto chiedere a ciascuno di voi, tu hai vera fede? Vuoi evitare l'inferno però cercando di avere controllo della tua vita, oppure vuoi essere liberato da ogni tuo peccato e seguire Gesù in ogni cosa? Vuoi sottometterti a Cristo in ogni aspetto della tua vita? Quello è un frutto della vera fede. Per quanto riguarda le prove e le afflizioni, come reagisci quando ti trovi in una prova? Poni la tua speranza, la tua fede in Dio, oppure in una certa soluzione, in un certo esito che vuoi tu? Attenzione però, se non riesci ad avere fede di Dio nelle piccole prove della vita, come puoi sperare di avere fede nelle prove più difficili? Se non puoi avere fede in Dio per l'andazzo del tempo per un picnic, o per l'andazzo di un operaio che non vuoi che ti frode, e tu speri che Dio farà come vuoi tu nelle piccole cose, come puoi avere fede quando arriva una prova che potrebbe provocare la morte o la perdita di qualcosa veramente di grande? Dio sa esattamente quello che sta facendo nella nostra vita. Ricordiamo che le prove ci servono. Delle volte servono come disciplina per cercarci da certi peccati. Più spesso le prove servono come un crogiolo nel quale Dio raffina la nostra fede. Le prove servono per conformarci di più all'immagine di Cristo. Servono per portare avanti l'opera di Dio. È per quello che la Chiesa doveva essere dispersa a Gerusalemme. È per quello che Giuseppe doveva andare come prigionieri in Egitto. Le prove, le tribolazioni, le persecuzioni sono tutti parte della vita di fede. Quindi, carissimi, guardate a Cristo. Abbiate fede in Lui, non come un servo celeste che sta qui per risolvere i nostri problemi. Quello non è Dio. Ma come il Signore che ci salva dai nostri peccati. Camminate per fede e così il vostro cuore non sarà turbato. E avrete la gioia di Dio in ogni situazione. Camminate per fede e non sarete delusi mai. Preghiamo gli uni per gli altri, perché delle volte è difficile avere fede. E preghiamo e incoraggiamoci giorno per giorno ad avere fede nelle piccole cose, in modo che siamo allenati per le grandi cose. Se uno non vive per fede nelle piccole cose e arriva ad una grande cosa, e tu dici, no, ma anche se tu dovessi morire o tu dovessi perdere tuo figlio o quello che è la situazione, dai, Dio è in controllo, fidati di Lui. Ma se non è abituato a fidarsi di Dio nelle cose finora, è un salto molto grande fidarsi di Dio in qualcosa così grande. Allora possiamo aiutarci, pregare l'uno per gli altri, parlare gli uni con gli altri, e quando lui dice, uffa, oh, ma non è giusto come mi è successo, oh fratello, oh sorella, grazie a Dio che non ci manda quello che è giusto, che sarebbe l'inferno. Sei una prova da Dio, prima di tutto esaminati, perché non si sa mai che potrebbe essere disciplina. E se non è disciplina, esaminati, che sarà una prova che Dio usa per la sua gloria, per raffinarti, per crescerti. Ma non dire che non è giusto. Dio sa quello che sta facendo. Ricordati di quello e di quell'altro esempio, di quell'altro. È vero, grazie, hai ragione, grazie, avevo dimenticato. E se noi facciamo questo come abitudine, la vita gli uni negli altri, saremo pronti quando arrivano le tempeste più profonde. Dio è fedele. Chi confida in Lui non sarà mai deluso. Preghiamo. Oh Signore, discutere e parlare della fede, se Tu non fossi fedele, sarebbe tanto una delusione. Perché non è una questione di quanto forte è la nostra fede, è una questione di quanto Tu sei fedele. Una piccola, debole fede, come un seme di senape che è piccolissimo, Padre, in un Dio grande, vale molto più che una fede fortissima in qualcosa inventato da noi, in qualche cosa che immaginiamo noi come esito, come risultato. Oh Signore, Ti ringraziamo che Tu sei un Dio potente, maestoso, un Dio fedele, degno della nostra fede. Perdonaci per le tante volte che abbiamo avuto una fede sbagliata, una fede che in fin dei conti Ti ha visto come una specie di talismano, una fede che Ti ha visto come un servo celeste che come se avessi Tu l'obbligo di darci quello che vogliamo noi. Oh, perdonaci, oh Padre, non sei il nostro servo. Tu non esisti per noi. noi esistiamo per la tua gloria, ma anche quelli che sono condannati eternamente. Faraone, tu lo hai innalzato per la tua gloria, per manifestare la tua gloria, solo che per noi manifesti la tua gloria nella misericordia, nella grazia. Oh Signore, aprici gli occhi a vedere di più chi sei tu. Non ci servono risposte. Giobbe voleva risposte e risposte non gli hai dato. Quello che serviva a lui non erano risposte, era di conoscerti di più, nella tua maestà, nella tua perfetta saggezza, nella tua potenza infinita. Oh Signore, vogliamo noi vederti di più per confidare più in te. Ti ringrazio per la verità che chi confida in te veramente, non in qualche soluzione, ma in te, non sarà deluso, mai. Signore, grazie perché per mezzo di Cristo Gesù possiamo confidare in te. Tu sei il nostro Dio Salvatore, perché abbiamo Gesù Cristo come il nostro Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Parlando